Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Ventesima puntata. Cari radioascoltatori di Radio Krishna Centrale, Hare Krishna a tutti. Siete in ascolto dell'Astronomia Vedica. Siamo giunti oggi alla 20ª puntata di questo programma. E nelle puntate precedenti, in special modo le ultime due, se ricordate bene, abbiamo letto il capitolo che parlava dei pianeti infernali. Sukadeva Goswami, abbiamo visto, parlando con Maharaj Parishit, ne ha data una ampia descrizione e abbiamo così appreso che di questi pianeti ne esistono diversi. Su ognuno si sconta una diversa punizione. Inoltre abbiamo potuto leggere anche che sia le anime che hanno commesso attività empie e che quindi vanno nei pianeti infernali, sia quelle anime invece che hanno nella loro vita materiale fatto attività virtuose, le quali vanno queste sui pianeti superiori, sui pianeti celesti, comunque entrambe alla fine, quando avranno esaurito i loro frutti, i frutti delle loro attività o empie o pie, torneranno entrambi sulla Terra. Quindi tutta fatica sprecata. Sarebbe stato meglio se fossero andati nel mondo spirituale, da dove non si torna più indietro, dove si è eternamente felici e pieni di conoscenza. Sukadeva Goswami spiega nel 39esimo verso di questo capitolo, che lo potrete trovare sul quinto canto della grande collana dei grandi classici dell'India, spiega appunto che per tornare da Dio bisogna innanzitutto imparare a controllare la mente. Per fare ciò bisognerebbe pensare alla Virat Rupa, che non è altro che la gigantesca forma universale del Signore. Il secondo stadio è quello di cominciare a pensare alla forma spirituale di Krishna, la famosa forma Sacchidananda Vigraha. Una volta aver ascoltato la descrizione di queste due forme, allora ci si potrà stabilire, la mente nel samadhi. E dopodiché, attraverso il servizio devozionale, potremmo realizzare la forma spirituale del Signore. Oggi comunque parleremo del corso del Gange, che non è altro che la Gange celeste, la Via Lattea. Come sapete, il Gange è un fiume sacro dell'India, ma non tutti sanno da dove proviene. Oggi leggerò per voi una storia molto molto interessante. Buon ascolto, Hare Krishna, a risentirci a presto. Sukadeva Goswami disse: caro re, Sri Vishnu, il beneficiario di tutti i sacrifici, apparve nella forma di Vamanadeva nell'arena sacrificale di Bali Maharaj. Allungò il piede sinistro fino ai limiti dell'universo e sfondò le sue coperture con l'unghia del suo alluce. Attraverso questo foro, l'acqua pura dell'oceano causale entrò in questo universo e formò il fiume Gange. Per aver lavato i piedi di loto del Signore, coperti di polvere rossa, l'acqua del Gange si tinse di un bellissimo color rosato. Ogni essere vivente può purificare subito la propria mente dalla contaminazione materiale toccando l'acqua trascendentale del Gange, le cui acque, malgrado ciò, rimangono sempre pure. Poiché il Gange tocca direttamente i piedi di loto del Signore prima di scendere in questo universo, è conosciuto come Vishnupadi. Più tardi ha ricevuto altri nomi come Janavi e Bhagirati. Dopo mille ere, l'acqua del Gange scese su Dhruvaloka, il pianeta più elevato di questo universo. Perciò tutti i grandi saggi e studiosi affermano che Dhruvaloka è Vishnupada, situata ai piedi di loto di Sri Vishnu. Le acque dell'oceano Karana, che è la causa originale, sono dunque spirituali. Il sacro Gange, che è soltanto una goccia di quell'acqua, purifica le anime cadute. I sette grandi saggi, Marishi, Vasista, Atri e altri ancora, vivono su pianeti situati al di sotto di Dhruvaloka. Ben conoscendo le influenze dell'acqua del Gange, questi saggi hanno tenuto fino ad oggi l'acqua del Gange sul ciuffo di capelli che orna la loro testa. Essi hanno concluso che questa è la ricchezza suprema, la perfezione di ogni austerità e il migliore metodo per continuare la vita trascendentale. Avendo ottenuto il servizio devozionale ininterrotto al Signore Supremo, essi trascurano tutti gli altri metodi benefici, quale la religione, lo sviluppo economico, la gratificazione dei sensi e anche il fatto di immergersi nell'esistenza del Signore. Così, questi sette grandi personaggi accettano il servizio devozionale come la purificazione della vita. Dopo aver purificato i sette pianeti vicino a Dhruva Loka, la stella polare, l'acqua del Gange è portata attraverso le vie degli esseri celesti con miliardi di aeroplani celesti, poi in onda la Luna, Chandra Loka, e alla fine raggiunge la dimora di Brahma in cima al Monte Meru. In cima al Monte Meru il Gange si divide in quattro rami, ognuno dei quali scorre in una direzione diversa, est, ovest, nord e sud. Questi rami, conosciuti come Sita, Alakananda, Chakshu e Bhadra, scendono verso l'oceano. Il ramo del Gange, conosciuto come Sita, scorre attraverso Brahmapuri, sulla sommità del Monte Meru, e al di là prosegue il suo corso verso le cime vicine dei monti Kesarchala, che sono alti quasi il Monte Meru. Dalle montagne Kesarchala, il grande Gange scende sulla cima del monte Gandhamadana, scorre poi sulla terra di Bhadra Bhavarsa e si getta infine nella parte occidentale dell'oceano di acqua salata. Il ramo del Gange, conosciuto come Chakshu, scorre sulla cima del monte Malyavan e lì cade in forma di cascate fino alla terra di Ketumala Varsa. Il Gange scorre senza sosta attraverso Ketumala Varsa e così raggiunge la parte occidentale dell'oceano di acqua salata. Il ramo del Gange, conosciuto come Bhadra, scorre al lato nord del Monte Meru. Le sue acque bagnano successivamente la cima dei monti Kumuta, Nila, Sveta e Shrinkvan. Scorre quindi nella provincia di Kuru e dopo aver attraversato questa terra sfocia nella parte nord dell'oceano di acqua salata. Similmente, il ramo del Gange, conosciuto come Alakananda, scorre dal lato sud di Brahmapuri, passando sopra la cima delle montagne in varie regioni, cade con forza sulle cime delle montagne Emakuta e Imakuta. Dopo aver bagnato la cima di queste montagne, il Gange scende sul tratto di terra conosciuto come Bharatavarsa e la percorre finché sfocia nella parte sud dell'oceano di acqua salata. Le persone che vanno a bagnarsi in questo fiume sono molto fortunate e non è difficile per loro raccogliere a ogni passo il frutto del compimento di grandi sacrifici come il Rajasuya Yagna e l'Asvamedha Yagna. Shiva, il migliore tra gli esseri celesti, che porta sulla propria fronte l'emblema della luna, riceve sulla testa con grande devozione le acque del Gange che emanano dall'alluce di Vishnu. Consapevole dei principi della religione, Bali Maharaj era a conoscenza di ciò. Per conseguenza, seguendo le orme di Shiva, pose anch'egli sulla propria testa l'acqua che aveva lavato i piedi del Signore. Dio è chiamato anche Trivikrama perché un giorno, nella sua forma di Vamana, stese la gamba al di là di Satyaloka, il più alto sistema planetario, fino alla zona di neutralità delle tre influenze materiali, cioè la scorza del mondo materiale. Il Signore penetrò con la punta del suo piede anche i sette strati di materia che costituiscono la scorza dell'universo, e ciò permise all'oceano causale di infiltrarsi nell'universo materiale e formare le acque sacre del Gange, il cui corso purifica i pianeti dei tre mondi. L'acqua del Gange scorre direttamente dai piedi di loto di Vishnu e il suo corso attraversa l'universo intero, dal pianeta più alto fino al più basso. I saggi scesero da Satyaloka seguendo la corrente dell'acqua, mezzo di trasporto accessibile a coloro che hanno i poteri dello yoga. Per esempio, se un fiume scorre, un perfetto yogi può spostarsi in un attimo da un punto all'altro del suo corso semplicemente immergendosi nelle sue acque. Il Gange è l'unico fiume celeste che attraversa l'universo intero e i grandi saggi usano le sue acque sacre per spostarsi da un luogo all'altro. Bene, cari radioascoltatori, il tempo passa in fretta. Abbiamo terminato questo capitolo che parla del fiume Gange. Passiamo ora a un nuovo capitolo dal titolo La distruzione dell'universo. Abbiamo letto diverse cose su questo universo. Sappiamo ora come è stato creato, come è strutturato, i vari tipi di sistemi planetari e chi vi abita. E quindi ora è opportuno trattare del capitolo riguardante la distruzione. Dopo milioni di anni, al momento della distruzione cosmica, quando ogni cosa manifestata e non manifestata è annientata per la forza del tempo, i cinque elementi grossolani entrano nella concezione sottile e le categorie manifestate entrano nella sostanza non manifestata. In quel momento tu solo rimani e sei conosciuto come Ananta. Al momento della distruzione, i cinque elementi grossolani, terra, acqua, fuoco, aria ed etere, entrano nella mente, nell'intelligenza e nel falso ego, a Ankara e l'intera manifestazione cosmica entra nell'energia spirituale di Dio, la persona suprema, il solo che resta in quanto origine di ogni cosa. Il Signore è quindi conosciuto come Sheshanaga, come Adipurana e con molti altri nomi. Perciò Devaki prega: dopo molti milioni di anni, quando Brahma raggiunge il termine della sua vita, ha luogo la distruzione del cosmo. Allora i cinque elementi, terra, acqua, fuoco, aria ed etere, entrano nel Mahatattva. Per la forza del tempo, il Mahatattva entra di nuovo nella totalità dell'energia materiale non manifestata, che a sua volta rientra nel pradana energetico e il pradana entra in te. Perciò, dopo la distruzione dell'intera manifestazione cosmica, tu solo rimani con il tuo nome, la tua forma, le tue qualità e con tutto ciò che ti circonda. Mio caro Signore, offro i miei omaggi a te che dirigi la totalità dell'energia non manifestata e sei la sorgente prima della natura materiale. Mio Signore, l'intera manifestazione cosmica è situata sotto l'influsso del tempo, dagli istanti alla durata degli anni. Tutti agiscono sotto il tuo controllo. Tu sei colui che dirige ogni cosa e sei la fonte di tutte le potenti energie. Questa distruzione ha inizio quando Anantadeva, dalla posizione più bassa dell'universo, produce un terribile fuoco. Il calore di questo fuoco arriva fino a Marloka, dimora dei saggi, e allora i suoi abitanti si recano a Brahmaloka, che esiste per la durata di due periodi detti Parardha. Al momento della devastazione, il cosmo intero, con tutti gli esseri creati, mobili e immobili, entra nel tuo corpo trascendentale e vi rimane senza difficoltà. Il Signore non crea il mondo materiale su richiesta di qualcuno, perciò può annientare ogni cosa semplicemente con la sua volontà. In ciò consiste la sua supremazia. A coloro che si chiedono perché il Signore agisca in questo modo, rispondiamo che può farlo perché è il Supremo. Nessuno può mettere in discussione le sue attività. Se qualcuno chiederà quale sia lo scopo di questa creazione e distruzione che sembrava basata solo sul peccato, si può rispondere che per provare la sua onnipotenza egli può fare il suo operato. Se dovesse rendere in qualche modo conto a noi delle sue azioni, la sua supremazia non sarebbe più assoluta. L'intero ordine cosmico è sotto il mio controllo. Per la mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo e, sempre per mia volontà, alla fine è annientato. Il mondo materiale, come abbiamo già spiegato più volte, è la manifestazione dell'energia inferiore di Dio, la persona suprema. Al momento della creazione, l'energia materiale è messa in libertà, come Mahatattva, in cui il Signore entra sotto la forma di Mahavishnu, il primo Purusha Avatar. Egli si distende sull'oceano causale e ogni sua ispirazione emanano dal suo corpo un'infinità di universi. Il Signore entra poi in ognuno di essi sotto la forma di Garbhodakshayi Vishnu. Così sono creati tutti gli universi. Egli entra inoltre in ogni essere e in ogni cosa, compreso l'atomo infinitesimale, sotto la forma di Shirodakshayi Vishnu. Questo è ciò che spiega il verso. Gli esseri viventi sono proiettati in seno alla natura materiale e lì sviluppano corpi differenti che sono il risultato delle loro azioni passate. Allora l'universo inizia ad animarsi, cominciano le attività delle molteplici varietà di esseri e questo fin dall'inizio della creazione. Non si tratta dunque di evoluzione progressiva della specie. Tutte le specie viventi, uomini, animali, uccelli, sono create contemporaneamente insieme con l'universo, perché tutti i desideri che giacevano negli esseri condizionati al momento della distruzione precedente si manifestano subito sotto differenti forme di corpi. Questo verso indica chiaramente col termine Avasham che gli esseri non intervengono affatto in questo meccanismo. Lo stato di coscienza che avevano alla fine della loro vita precedente, nell'ultima creazione, si manifesta di nuovo e tutto avviene solo per la volontà del Signore. Questa è la potenza inconcepibile di Dio, la persona suprema. Infine, dopo averle create, il Signore non ha alcun contatto con le molteplici specie di vita. Egli crea per soddisfare le tendenze insite negli esseri, ma non è mai preso dall'ingranaggio della sua creazione.
Astronomia vedica. Una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.